Buona giornata a tutti e benvenuti a questa ultima domenica di Avvento, la quarta, con cui iniziamo, concludiamo l'Avvento. Volevo cominciare dicendo che ieri sera ho parlato a lungo con Flora, ma mi ha tolto le parole di bocca, perché lei è venuta venendo meno, facendomi perdere il filo, perché è venuta di persona, quindi è inutile che io dica che ho parlato con lei.
Posso dire una cosa? Sono felice. Quando noi viviamo questa Eucaristia ci rendiamo conto ancora di più di quanto sia importante condividerla. Quindi io stamattina la condivido con una gioia, che non ci sta.
Non l'ho pagata, eh? Non l'ho pagata. Lei in questo con il marito Ettore, in questo momento aiuto nel figlio Carlo, che ha aperto un ristorante a Torriglia. Potremmo fare che aspettiamo Enzo, che sicuramente vorrà organizzare una gita a Torriglia, no? Da buon gustaio. Quando torna in estate, magari pensiamo di fare una puntatina, perché quando Enzo chiama, Picciotti rispondono. Cogliamo l'occasione per salutarlo. Vi porto i saluti di Alessandra, che spero, ieri sera non sono riuscito a mettermi in contatto con lei, per cui spero che sia riuscita ad andare dalla mamma all'Aquila. Lei vive a Firenze, dove c'ha la scuola. Poi vorrei salutare Nicola negli USA e tutto quello che ruota attorno a lui, specialmente la sua famiglia, perché lo sento sempre più intimo a noi e pur non essendoci mai né visti né conosciuti, no? C'è una relazione fraterna e presente a questa Eucaristia, come prima diceva Flora, perché le cose vere, dice il piccolo principe, le cose vere non si vedono, si sperimentano, ma non si vedono. Noi purtroppo abbiamo una formazione da obitorio, vogliamo toccare tutto. Però la nostra celebrazione, la nostra Eucaristia è la prova evidente che le cose vere non si vedono, però sono realissime. Poi ieri sera tardi e questa mattina presto ho avuto un messaggio contromessaggio con Gianfranco, che è stato operato, Gianfranco Coletti, che è stato operato a Alessandria, alla spina dorsale, e Nickelack va bene, è in convalescenza, e la convalescenza è sempre un periodo di passaggio che alle volte è anche peggiore dell'intervento stesso, e mi ha chiesto di salutarvi, e noi lo ricordiamo in modo particolare in questa Eucaristia. Allo stesso modo Maria Teresa scrive che sta imparando la pazienza e quindi ne avrà ancora per tutta la metà di gennaio, essendosi rotto un piede. E ricordiamo anche la sua amica Mariangela, che l'assiste in questo frangente, e anche lei ci tiene ad essere presente. Elisa è tornata, la nostra evangelista è tornata, però oggi non può leggere il Vangelo, lo legge Flora. È tornata forte e robusta come una quercia, guardatela, guardatela. E fra poco, per chi la tocca, sono 300 giorni di indulgenza. Facciamo 50-50, eh? In modo particolare vorrei che prendessimo per mano due bambini, anzi tre, ma due bambini di Padova. E due miei amici mi hanno... ci siamo scritti, io ho risposto, poi loro hanno scritto, io ho risposto, e mi hanno presentato questa situazione. Questi due bambini, i cui genitori da poco si sono separati, eppur oggetto di molte attenzioni, vivono un forte disagio che si manifesta nei loro comportamenti. Ecco che arriva la luce di Betlemme. Ecco, Francesco, lo metti qua? Non lo metti là? Questa luce è partita da Betlemme, sta facendo il giro del mondo, è stata accesa dove c'è la stella, nella grotta della presunta nascita, e con un aereo è stata portata e poi si espande e va in giro in tutte, dovunque lo chiedono. È partita ieri e oggi arriva da noi, e con la quale oggi accenderemo le quattro candele dell'Avvento. Ecco, vi dicevo di questi due bambini di Padova che danno segni di disagio, di forte disagio, che si manifesta negli atteggiamenti. È inutile ragionarci troppo sopra. Personalmente sono convinto che oggi il diritto, la legislazione, il costume, il pensiero, sono tutti in funzione degli adulti. E la nostra è una società non a misura di bambini. Se una coppia non va più d'accordo, secondo me hanno diritto di scegliersi la vita che vogliono, ma se ci sono bambini devono partire dal punto di vista dei bambini e trovare una soluzione in cui i bambini hanno il primo posto, a costo di soffrire loro e di rinunciare loro a tutto l'oro del mondo. Perché i bambini non hanno chiesto di essere messi al mondo, ma sono stati messi al mondo o per scelta o per sbaglio. Quindi gli adulti hanno la responsabilità eventualmente di sacrificare, usiamola questa parola, di sacrificare la loro vita finché i figli non sono in grado di vivere da soli. E questo è un esempio classico, no? Un esempio classico. Se voi vedete come funziona in tribunale funziona che nella separazione si decide, senza far intervenire i bambini, si decide che 15 giorni stanno con uno, 15 giorni stanno con un altro. I bambini hanno il trolley e fanno i commessi viaggiatori in funzione degli adulti. Di norma gli adulti usano i bambini come proiettili per uccidere l'altro. E vi posso garantire che se dovessi scrivere un libro su queste situazioni di bambini in base alla mia esperienza, cioè elencando gli esempi da me personalmente vissuti, io farei 48 volumi della Treccani. Su questa cosa dei bambini io ci patisco parecchio, perché ne ho vissute, ne vivo troppe. E il peggio non è ancora venuto, perché anche la riforma che si è ventilata che è in parte in atto, di eliminare i tribunali dei minori e di metterli nei tribunali normali, e la prova che questa è una società destinata alla morte. Mentre per fare i giudici dei bambini o fare i giudici del minorile ci vogliono non solo persone che sanno qualcosa di legge, la maggior parte dei giudici è incompetente, perché sono giudici onorari, e cioè gente che non ha altro da fare e si occupa dei bambini, perché tanto, e lo dico molto apertamente questo, è un'accusa che faccio molto forte, ci vogliono persone che siano profondamente formate in campo psicologico, che siano formate in campo del diritto e che abbiano una fortissima capacità di empatia nell'ascolto dei bambini, delle famiglie, cercando sempre quello qual è il meglio. Ma tanti giudici, come dire, stavo per dire una parola liturgica, ma me la risparmio, perché quando ci sono di mezzo bambini noi per prima cosa dovremmo tremare, perché enorme, immensa è la responsabilità che abbiamo nei loro confronti. E quello che sta emergendo anche a Genova sulla terribile piaga della pedofilia nella Chiesa è una macchia che non credo si risolverà con atti di giustizia, perché resterà indelebile, e vi sono delle colpe precise che risiedono per prima cosa nella formazione e nel pretendere di non far crescere come persone umane coloro che erano scelti per fare i preti e che dovrebbero formare gli altri. Lasciamola perdere questa. Anche su questo vi potrei raccontare. Non è un caso che a 37 anni mi sono venuti i capelli bianchi. Non è un caso. E non è detto che un giorno non ne scriva. Sto leggendo un libro che l'ho preso ieri, mi è arrivato ieri, e che penso, desidero, almeno in settimana mi metterò in contatto con la casa editrice per recuperare l'indirizzo dell'autrice, che è una giudice minorile di Roma. Spagnoletti, Maria Teresa Spagnoletti, e che ha scritto un librettino piccolo che si legge in 2 ore di incontri con i ragazzi che sono finiti sotto le sue grinfie. Una giudice severa, e i ragazzi in una lettera, quando prendono uno, e lui la prima cosa che chiede al poliziotto è: chi è il giudice che mi giudicherà? E dicono: la dottoressa Spagnoletti. Ah, sono contento. E quello dice: come mai sei contento che vai sotto il giudice? Dice: la Spagnoletti è un po' severa, ma è giusta. E un'altra che dice, una rom che dice: quando nascerà mia figlia, perché era incinta, la chiamerò Spagnoletta. E il suo segreto è che ogni bambino, ogni adolescente che viene davanti a me è una persona, e io non mi rassegno che possa finire in carcere. Se è necessario deve andare in carcere, perché io devo applicare la legge per educare alla legalità. Ma nello stesso tempo non mi limito ad osservare la legge, ma la mia preoccupazione è salvare il giovane, salvare la giovane. E alla fine nell'appendice pubblica le lettere fotostatiche, che sono di una piene di errori, ma sono di una carica strepitosa. Poi ve lo dirò. Io pensavo di farla, di contattarla, di farla venire qui e di farlo presentare a lei, e nello stesso tempo volevo chiedere poi eventualmente agli assistenti sociali e, o ad altri che lavorano all'UEP, al Tribunale, di fare degli accrediti come corso di formazione, perché è veramente importante. Il titolo è la frase di un ragazzo: il mio territorio finisce qui. Questa donna prende la metropolitana di Roma in un'ora molto tarda. Appena entra alla stazione si avvicina un ragazzino e dice: dottoressa, non lo sa che è tardi ed è pericoloso? Un ragazzino, e dice, era un adulto, che è pericoloso a quest'ora andare nella metro. Venga con me, la proteggo io. La prende sotto braccio, la porta fuori. È arrivata fuori vicino all'autobus che lei doveva prendere, il bambino, il ragazzo, dice: qui finisce il mio territorio, adesso lei può andare tranquilla. E allora vuol dire, se voi la vedete in una visione più ampia, che non può esistere il concetto di disperazione. Non può esistere, perché se i bambini stanno male vuol dire che gli adulti non sono in grado di gestire la loro vita. Quando nel millennio scorso mi occupavo direttamente di minori e le famiglie mi portavano i bambini che erano discoli, oppure per chiedere l'intervento di metterli o da me o in un istituto, perché la richiesta era questa, il riformatorio. No? In genere io parlavo prima con i genitori e poi dicevo: mi fate parlare per favore con il ragazzo, però da soli. E una volta da soli io dicevo: te la passi brutta con loro due, sono insopportabili. Quando si riusciva ad incrociarsi, il ragazzo in genere si apriva e facevamo un patto, ed era un patto riservato che poi dava i suoi frutti. Perché gli adulti vedono il comportamento dei bambini, ma non capiscono la causa che porta al comportamento. Il comportamento è il sintomo del malessere. Tu devi vedere, la causa erano loro. Erano loro. In genere è così. Adesso non voglio generalizzare. Però è importante questo che... E allora pensiamoci 10.000 volte quando entriamo in contatto con i bambini, perché i bambini e gli adolescenti, che si dice che l'adolescenza è un tempo difficile, perché la vecchiaia non è difficile, perché l'infanzia non è difficile, perché l'età adulta non è difficile. Questo criterio di voler dire: ci sono delle fasi nella vita e una non è più difficile dell'altra. Una vive problematiche che un'altra non la vive, che tu l'hai già vissuta. E se voi quando vi rapportate con gli adolescenti pensaste alla vostra adolescenza, fareste la tara, ma molta tara. In questi giorni è uscito dal Gaslini quel ragazzo che ha appena compiuto 18 anni ma che resta a livello di bambino, perché ha una malformazione congenita al cuore e che è irrisolvibile, nel senso che sarà così e può essere solo tenuto, mantenuto, curato, migliorato, però sempre con una attenzione particolarissima. Noi abbiamo aiutato la mamma che doveva assisterlo notte e giorno, quindi ha dovuto lasciare il lavoro, eccetera, eccetera. E ieri si è arrivato al referto dell'ospedale Gaslini e l'ospedale Gaslini chiede, in questa ordina di fatto, che il ragazzo deve vivere in una casa non umida, possibilmente vicino all'ospedale Gaslini, perché avrà bisogno di continue monitorazioni e, ed è appeso a un filo, perché basterebbe, quindi i problemi di relazione che saranno trementi per questa famiglia, perché potrebbe un solo raffreddore farlo morire, tanto per dire. Allora adesso stiamo vedendo se riusciamo a trovare qualcosa da quelle parti lì, stiamo indagando con Arte per valutare un po'. È chiaro che di fronte a situazioni del genere, secondo me avrebbe dovuto, una società che funziona, l'ospedale avrebbe dovuto segnalare queste cose ad una agenzia, diciamo, pubblica, e l'agenzia pubblica avrebbe dovuto trovare quantomeno una soluzione. Dico, questo è il mondo ideale. Questo mondo ideale non esiste, per cui bisogna ritornare al mondo personale e privato. Adesso valuteremo, vedremo, prima vi terrò informati. Poi penso in questo contesto, penso ai tre figli di Paola che vive in Germania, ai tre figli di Linda e Riccardo che vivono alla Certosa di Pavia. La mamma Linda ha lasciato il lavoro per potersi occupare a pieno tempo dei tre figli. Sono scelte coraggiose queste, ma anche scelte possibili per loro. Per altri queste scelte non sono possibili, o se sono possibili a costo di costi e di prezzi veramente, veramente gravi. Ai primi di gennaio, dopo Capodanno, andrò a Corlo di Formigine a Modena a trovare quei ragazzi, Sara, Miriam e Noemi e anche Fabio e Matteo, che sono venuti qui e anche altri anni. Loro mi hanno chiesto di poter andare di sabato, stare lì il giorno di sabato per condividere con loro le loro attività con gli adolescenti e con i ragazzi, probabilmente perché vogliono anche verificarsi. E io durante l'anno di sabato non posso andare, perché per andare a Modena ci vuole mezza giornata di viaggio e quindi sabato sera io non avrei la possibilità di tornare, a meno che non vada in macchina, ma non me la sento di andare in macchina, e quindi vado in treno e quindi dovrei partire la domenica mattina e quindi non potrei essere qui, eccetera eccetera. E allora l'unici giorni disponibili per me sono questi delle feste, quindi andrò da loro. E poi ci siete tutti voi, con tutto ciò che voi portate e rappresentate, perché ve lo voglio dire alla fine dell'anno, che è sempre un anno di bilancio, un momento di bilancio, che siete la parte migliore di me e che occupate sempre H25, 25 su 24, occupate i miei pensieri, il mio tempo, il mio lavoro. Io non riesco, non ci penso nemmeno più, a fare qualcosa per me. Tutto quello che io vivo e che faccio è sempre in funzione vostra. Lo voglio dire con molta semplicità, ma anche perché penso che sia importante gratificare le persone per dire quanto siete importanti. Poi dovrebbe esserci Valeria. C'è Valeria? No, non c'è ancora. È una ragazza che vive in Germania, che mi aveva detto che probabilmente oggi sarebbe passata. Oggi daremo la soluzione generale, pubblica, cioè comunitaria. Non faccio la storia della confessione perché sarebbe troppo lungo e troppo complessa, perché il sacramento, cosiddetto sacramento della penitenza o della confessione, è quello del matrimonio, sono i due sacramenti che nella storia della Chiesa e della teologia hanno avuto le vite più tormentate, per un semplice motivo, che sono tutte e due legate alla psicologia individuale e collettiva, poiché interessano le relazioni e siccome cambiano queste, perché non si è immobili. L'errore che fanno certuni o certi molti è proprio questo, di considerare la teologia fissa, no? Fissata, è immobile, non si deve cambiare nulla, non può cambiare nulla perché Gesù ha fatto così. E vabbè, se Gesù ha fatto così, significa che se lo poteva permettere, no? Oppure direbbe un genovese, per risparmiare, avrà avuto il suo interesse. Cioè, ci sono delle cose che devono cambiare, perché altrimenti l'umanità si ferma. Il concetto di evoluzione non è un concetto negativo. Noi purtroppo l'abbiamo vissuto come un concetto terrificante, perché l'abbiamo visto in contrapposizione a Dio. Non è così, non è così. Dobbiamo abituarci al cambiamento, possibilmente facendo in modo che il cambiamento, perché noi possiamo gestirlo il cambiamento, facendo in modo che il cambiamento sia per la crescita e non per la morte, no? Perché ci sono cambiamenti che distruggono e ci sono, tipo il cambiamento climatico, che ci sta distruggendo, no? Però sembra che non ce ne rendiamo conto, perché gli interessi immediati sono prevalenti su una visione più libera e, se lasciatemi dire, per una visione spirituale del mondo, perché laddove c'è grettezza c'è materialismo puro. E allora questa, io da molto tempo preferisco la celebrazione penitenziale comunitaria, perché ritengo che sia una forma più adulta. So, e lo dico con molta franchezza, che i vescovi non sono d'accordo, perché mi dicono: fai la liturgia penitenziale, ma la confessione no, deve essere auricolare. Io dico, questo forse poteva valere nel V secolo, VI secolo, con le invasioni barbariche, perché c'era da integrare ed educare, forse, non lo so, e perché così è nata la confessione. prima è nata nel monachesimo, nei monasteri. E oggi penso che sia più una religiosità, una spiritualità adulta, quella di affinare la coscienza. E per affinare la coscienza si può, è importante questo, scegliersi una persona di fiducia, una persona affidabile, una persona credibile. Può essere un uomo, può essere una donna. Non necessariamente deve essere un prete, altrimenti si delega una parte della vita, ma ci sono tante persone che secondo me sono in grado di fare questo lavoro, no? E con la quale persona fare una verifica periodica, perché tu da solo sei portato all'autogiustificazione permanente. Questa è una nota di psicologia banale, se volete, no? Per avere una verifica con una persona terza, con una persona, per vedere gli andamenti, per vedere gli sviluppi, per vedere le stasi, per vedere l'organizzazione della vita, per vedere, che non significa, noi l'abbiamo risolto con, dice, vado a confessarmi, faccio il proposito, sono meccanismi che non funzionano, come sono aberranti le confessioni dei bambini per la prima comunione, che sono delle cose veramente orribili e oscene, no? Ritengo che siano peggio della pedofilia, confessare i bambini, cioè già introdurle in quel concetto di peccato di cui nemmeno noi sappiamo di che cosa si tratta. E allora, anche se è un concetto importante da tenere presente come primo criterio, che è quello del limite, cioè spesso noi pecchiamo di delirio di onnipotenza, anche nel piccolo, anche nelle nostre relazioni interpersonali, no? Crediamo di avere la chiave, o di poter gestire tutto, di avere tutto sotto controllo e di voler tutto controllare. Non è possibile questo. Bisogna prendere atto del proprio limite e quindi dei propri difetti, che fanno parte essenziale della nostra crescita, e senza questi noi non possiamo avere la coscienza di chi siamo. Lo vedremo più avanti oggi. Concludo con una memoria di Trigesima, che è la mamma di Mauro è quello là col barba e baffi e quel capelluto, vedete quel capelluto proprio osceno. E la mamma Pinin è morta un mese fa, ed è morta, diciamo, in pochi giorni di coma, ed è morta per eccesso di emozioni, no? Un pranzo con figli, nipoti, eccetera, un eccesso di emozioni è anche comprensibile a 90 anni, quindi stateci attenti a gestire le emozioni, perché le emozioni buone possono anche, però penso che la mamma abbia compiuto, sazia di giorni, abbia compiuto la sua vita. In fondo alla Chiesa avete questo coso qui, che è una, ve l'ho fotocopiato per quelli che non hanno internet oppure non hanno preso la Repubblica di ieri. C'è un articolo, due pagine dedicate alla scelta di San Torpete sul Natale, e questo a me sembra un segno, perché è stata richiesta, non l'ho richiesto, è stata richiesta, valutato che merita di essere portata a livello nazionale, e già ha avuto parecchie risonanze, quindi se vi interessa ve lo potete prendere. Stillate dall'alto cieli la vostra rugiada, e dalle nubi scenda a noi il giusto,
si apra la terra e germogli il Salvatore.
Spirito Santo, sei il segno di Dio che Isaia il profeta chiese al re Acaz.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, sei il segno che il re Acaz rifiutò per fare alleanze di morte.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, ispirasti il profeta Isaia a dare il segno dell'Emanuele.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, dai vita alla terra, all'universo e ai loro abitanti.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, ci purifichi perché possiamo salire il Monte Santo del Signore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, sei la porta del cuore da cui entra il Signore, il Re della Gloria.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, hai costituito l'Apostolo Paolo servo e apostolo per vocazione.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, hai costituito Paolo apostolo del Vangelo di Cristo, nato da donna.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, parli a noi del Figlio di Dio, della stirpe di Davide, nato per noi.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, ispirasti Giuseppe a prendersi cura della madre del Signore Gesù.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, hai condotto Maria a Giuseppe perché ne custodisse la maternità.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, hai scelto il nome santo di Gesù, Joshua, Dio è salvezza.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, ci dai occhi del cuore per vedere l'Emanuele, Dio con noi.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, sei la sorgente della nostra rinascita e la ragione della speranza.
Veni, Sante Spirito. Sono passati 29 secoli da quando il profeta Isaia ha pronunciato le parole che ne leggeremo, proclameremo nella prima lettura, e 21 secoli da Vangelo di oggi, il tempo. Eppure ancora oggi noi le leggiamo, perché vi sono cose che travalicano il tempo loro, per diventare patrimonio dell'umanità. Coglieremo questo aspetto e questa dimensione. Adesso saltiamo, perché le cantele le accenderemo dopo l'omelia, e iniziamo l'Eucaristia. Eis to onoma tu patros
kai iuiu
Kai tu hagiu pneumatos, kyrios theos.
Amen.
Alla vigilia di Natale la frenesia corre, la fede scompare e la religione paganeggiante avanza in ogni direzione. Tutto è pronto per annegare in un mare di buonismo e di banalità. Non c'è più tempo, non c'è più spazio per l'evento eccezionale dell'Emanuele, Dio con noi. Come nel Vangelo si realizza le parole di Luca, non c'era posto per loro nell'albergo. Non c'è posto, perché tutto è fagocitato dal criterio, dal concetto, dallo stile come dire, capitalistico, mercantile. Tutto è finalizzato a questo. Mi ricordo che quando è venuto da me Marco Ansaldo per intervistarmi per questo articolo di ieri, mi dice: ma c'è una realtà in cui moltissime famiglie si riuniscono, si ritrovano solo in questa occasione. Dico: ma io non sono contro la festa, ci mancherebbe. Perché, per esempio, a livello di diocesi, oppure a livello di diocesi d'accordo col comune, per esempio, questo dovrebbe essere un terreno di collaborazione, non si organizzano il giorno di Natale, invece che ordinare quella cena, pranzo dei poveri, che significa mettere ancora di più i poveri all'udibrio. Questi sono i poveri e per loro facciamo il pranzo. E le chiese e i cardinali che vanno a servire a tavola, ma mai facciano il piacere. Perché non organizziamo una mega festa della città, dove si mangia in tutte le strade, si mangia in tutte le chiese, in tutti i comuni aperti, in tutti i municipi, dove ci sono il pranzo in cui tutti possono partecipare e condividere. Allora sì. Perché i quartieri non organizzano, non si organizzano, non pensano di organizzare? Ci ho provato un paio di volte negli anni scorsi quando sono iniziati i concerti a coinvolgere tutti i ristoratori della zona. Non è stato possibile, ma non vi racconto le ragioni. Cioè la festa è nella natura delle persone, dell'umanità. Senza festa non si può vivere. Gesù era un festaiolo, era un mangione, lo accusavano di essere mangione e beone. Non so se bevesse vino, non lo so, perché il vino dei suoi tempi non era buono. La festa è la festa, ma fare le feste occasionali, no? Le feste occasionali, organizziamo il pranzo dei poveri. È una oscenità tra le più oscene. In vita mia non ho mai organizzato un pranzo dei poveri, specialmente a Natale. Se si facevano feste, si facevano in altre occasioni, cioè si inventava la festa apposta per la festa e non per mettere in evidenza poi con le televisioni che vanno a riprendere le persone. Pensate un po' l'udibrio. E poi negli altri 365 giorni, negli anni bisestili, ecco, saltiamo tutto perché c'è la liturgia penitenziale e andiamo alla preghiera della colletta, nella quale raccogliamo, che è pagina 63, nella quale raccogliamo tutte le nostre intenzioni personali, in modo particolare le persone con le quali abbiamo relazioni, le persone che ci stanno a cuore. Tutte quelle che abbiamo ricordato oggi, all'inizio. O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore, scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria per rivestire di carne mortale il Verbo della vita. Concedi anche a noi di accoglierlo e generarlo nello Spirito con l'ascolto della Tua parola, nell'obbedienza della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nell'ascoltare questa lettura di Isaia, che è diventato uno dei testi più conosciuti di tutta la Bibbia, specialmente il versetto 7, pensate, immaginate con la vostra immaginazione un giovane re che ha una giovane moglie. Come è naturale, questa giovane moglie aspetta un bambino ed è incinta. E si vede che è incinta. Dunque il re e la regina aspettano un erede. Il re, nel tentativo di voler salvare, come pensa lui, o di rafforzare la sua, il suo regno, cerca di fare alleanze militari con l'Egitto. E cercando questi meccanismi, usa dei metodi, li fa passare come se fossero un servizio alla religione. Vedete come le guerre e la religione vanno di pari passo. Allora a questo punto interviene il profeta Isaia e lo smaschera. E lo trovate nelle due aggettivi possessivi: chiedi un segno al tuo Dio, dice il profeta. E quando vede la resistenza del re, il profeta dice: avete finito di stancare il mio Dio, cioè Dio che prima era il Dio di Israele, ora non è più il Dio di Israele, ma è solo il Dio del profeta. La profezia cosiddetta messianica, ecco la Vergine concepirà e la darà alla luce un figlio, deve essere intesa nella lingua ebraica. Nella lingua ebraica la parola alma, chalma, indica un qualcosa senza fine, indica una ragazza in procinto di sposarsi, dunque una giovane sposa. Poi verrà interpretata dal greco, che la traduce con partenos, e quindi significato di vergine. Alla parola virgo, il latino riconosce una caratteristica fisica, da qui è passata nell'immaginario collettivo come la ragazza illibata sessualmente che dà alla luce un figlio, e quindi si ricorre al miracolo che Dio può fare tutto, e ci sono pagine e pagine a non finire se nella teologia, nella spiegazione. Il profeta intendeva dire semplicemente di non preoccuparsi, non avere paura del futuro. Non vedi che tua moglie sta partorendo il tuo erede? Dunque apriti anche tu alla prospettiva di un futuro buono, perché tu avrai un erede, cioè il tuo casato continuerà. Ecco, non ci allontaniamo da questa visione. Poi questa visione potrà prendere un aspetto ancora più grande, però deve essere fatto in modo corretto e non in modo approssimativo.
Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
Ecco. Signore, Re della gloria.
Ecco, viene il Signore, Re della gloria.
Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo coi suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
Ecco, viene il Signore, Re della gloria.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli?
Ecco, viene il Signore, Re della gloria.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Ecco, viene il Signore, Re della gloria.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture, e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.
Nel leggere il Vangelo, nella proclamazione del Vangelo, prestate l'orecchio al fatto che Matteo, 8 secoli dopo il profeta Isaia, riprende quelle parole e gli dà una valutazione diversa, alla luce dei fatti nuovi, e si ricollega dunque al passato, però reinterpretandolo e rinnovandolo in una chiave assolutamente nuova e imprevedibile.
Alleluia, alleluia. E darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, Dio con noi. Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
1:18-24. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. È parola del Signore.
Le tre letture di oggi dovrebbero essere centellinate parola per parola. Voi qui nelle mani avete una quindicina di pagine dove avete tante, ma veramente tante informazioni, anche di costume, sulla organizzazione del fidanzamento, sui tempi del fidanzamento al tempo di Gesù, sulla nascita, che è di una squisita teologia. La domanda che normalmente si fanno dice: ma è storico, no? E Gesù è nato a Betlemme? Noi non lo sappiamo. Probabilmente è nato a Nazareth, storicamente. E capisco che sconvolgo le menti dell'uditorio, ma la nascita a Betlemme è una scelta di natura squisitamente teologica, fatta nella Chiesa primitiva con canoni che noi oggi facciamo fatica a capire, basati su eventi, fatti storici. Questi fatti vengono illuminati da una visione che tiene conto di una storia universale e si fa la sintesi per renderla percepibile scientificamente. I miti non sono invenzioni. Per gli antichi i miti sono scienza, come oggi è la fisica per noi, come oggi per noi è l'archeologia. E una delle crisi del mondo moderno è proprio questa: non crede più ai miti. E mi auguro che tra di voi non ci sia nessuno che derida i miti greci. Giove, Atena, Eolo, ogni cosa aveva il suo Dio. Che cosa voleva dire? Non era forse una lettura antropologica, non sono forse i miti una lettura antropologica della natura umana? Agli dèi si attribuivano sentimenti e relazioni esattamente come agli uomini e alle donne. E perché? Perché erano rassicuranti, perché davano protezione, perché se gli dèi vivono le stesse cose che vivo io, allora vivere è più facile. C'è la percezione che le difficoltà della vita sono gestibili. È vero che la religione nasce dalla paura. Per questo c'è necessità dei miti che garantiscono un confine alla disperazione. I miti sono importanti. I re magi si sono spostati dall'Oriente. Purtroppo il cardinal Siri ha vissuto tutta una vita credendo che la stella si fosse fisicamente spostata dall'Oriente, senza rendersi conto che, poverino, non aveva altre misure se non il catechismo. I magi sono una reinterpretazione, così come Matteo fa 5 casi nei Vangeli dell'infanzia. 5 personaggi dell'Antico Testamento vengono riletti alla luce dell'evento di Gesù che nasce in Betlemme, che è la ragione perché la patria divide, siccome Gesù deve essere della discendenza di Davide, perché Giuseppe è del casato di Davide, Ecco allora che si costruisce. Ma questa costruzione non è un'invenzione, è un allargamento della storia, è un potenziamento della storia, è un mito. La verginità di Maria non è l'unica che abbiamo nella storia, ce ne sono tante nascite virginali, che sono modi per dire l'eccezionalità della persona coinvolta. Noi purtroppo nella Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana dei primi 8 secoli e poi la Chiesa cattolica dall'XI secolo in poi, ne abbiamo fatto un personaggio disumano. Maria è un personaggio disumano perché non ha più niente di umano. È irraggiungibile, ne abbiamo fatto una divinità al di sopra di ogni possibilità. Mentre lei è una ragazza che ha vissuto andando dietro ai muli, alle mucche per raccogliere gli escrementi. Tutta la vita ha passato così, che poi faceva seccare perché li utilizzava come fuoco per preparare il mangiare, quindi pensate un po' che l'igiene del tempo. Questa era l'attività principale che faceva Maria all'età in cui si è sposata, intorno ai 15 anni. 15 anni che per noi oggi sarebbero 25 anni. Quindi noi dobbiamo sempre non solo contestualizzare, ma avere la percezione del pensiero, dei tempi, in cui le cose vengono descritte. Noi ci troviamo di fronte ad un catechismo. Gesù ormai è conosciuto nelle chiese diffuse in Turchia, in Africa, in Grecia. Paolo ha già fatto 3 viaggi missionari e forse è arrivato anche in Spagna. Sono create comunità. E ogni comunità aveva il suo modo di percepire, non era una chiesa unita, era una chiesa frazionata. Di fronte a questo personaggio, che fu un personaggio straordinario, per le cose che ha detto e per come ha vissuto. Questo viene presentato in un modo eccezionale, viene potenziato. Viene arricchito, come si fa con i miti. E il mito non bisogna avere paura, vi ripeto, non abbiate paura dei miti, perché in modo particolare Matteo usa il sistema esegetico ebraico che noi non conosciamo, ed è questa la ragione per cui il cattolicesimo, come il cristianesimo, stanno finendo. Non conoscono le radici da cui sono nati. Non conoscere il giudaismo dal terzo secolo avanti Cristo al terzo secolo, almeno terzo, sesto secolo, cioè alla nascita del Talmud, non conoscere questa tradizione giudaica vuol dire non capire l'85-90% del Vangelo. Perché noi fino ad oggi abbiamo letto il Vangelo e continuiamo a leggerlo in chiave occidentale, cioè utilizzando il testo latino. E non è possibile. Secondo me, se ritorniamo alle origini, noi riscopriremo un volto più adeguato e più vero. Della Vergine ho detto, chi è Giuseppe? Che figura fa Giuseppe? Qual è il senso e la funzione di quest'uomo in questa nascita? Notate che l'unica definizione che si dà di Giuseppe è uomo giusto. Uomo giusto. Ed è su questo che bisognerebbe fermarsi. Giuseppe ha una funzione, è quella di introdurre il figlio nel casato di Davide. A me, se potessi fare una applicazione contemporanea, direi che qui si pone il tema dell'adozione. Chi è il vero genitore? Colui che genera figli o colui che adotta i figli? Non credo che si possa fare un confronto tra le due situazioni, ma secondo me, se noi facessimo un'applicazione psicologica, il testo, cioè questo evento, questo fatto, ci dice che finché i genitori, qualsiasi genitore, in qualsiasi modo non diventano genitori adottivi, non sono genitori. Perché nell'adozione c'è la gratuità totale, che supera la natura, dove io ti scelgo per sovrabbondanza di amore, non perché sei mio figlio naturale, non perché sei mio figlio, ma ti scelgo perché in me, in noi, c'è una abbondanza di amore che non possiamo buttare via e quindi lo vogliamo condividere con un altro. L'adozione significa invitare qualcuno alla mensa del proprio amore. Non per dovere genitore naturale, ma per vocazione. E in questo i genitori somigliano a Dio. Il figlio atteso, sia nella regina, la moglie di Acaz, sia in Maria, e notate qui per esempio il fatto che l'uomo sia proprio marginale ed è la donna che è la protagonista, in un contesto maschilista, questo è di una straordinarietà. Che cosa ne abbiamo fatto noi? Abbiamo esaltato tanto la Madonna per giustificare la sudditanza delle donne. Ce ne abbiamo fatto, in questo abbiamo utilizzato Maria come mito, no? È la mitologia di Maria, la donna per eccellenza, la madre per eccellenza, la donna straordinaria, quella che addirittura è stata concepita senza peccato originale come tutti gli altri, cioè ne abbiamo fatto una cosa superiore, quasi sullo stesso piano di Dio, per poi nella storia relegare le donne, chiudendole, asservendole, impedendo loro di essere donne, se non a servizio del maschio. La natura della donna è servire il maschio. Ricordatevi la samaritana. Hai 5 mariti, hai avuto 5 mariti e il sesto non è tuo marito. Cioè la tua natura è essere serva, cavare acqua dalla. E ancora oggi noi stiamo discutendo sulla funzione della donna nella Chiesa, ma questo vale nella società. Le donne non hanno lo stesso trattamento degli uomini. A parità di valore, lo stipendio di una donna è almeno di un terzo inferiore a quello dell'uomo. E la legge sulla parità, quando si arriva all'udibrio di mettere le quote rosa, vuol dire proprio che si vuole che la donna sia schiava, perché è una minoranza che bisogna tutelare con una legge. Cioè non ci arriviamo con la testa, cioè non ci arriviamo che l'uguaglianza è nella natura e dovrebbe essere normale. Basterebbe semplicemente dire: se le rappresentanze non sono paritarie, quel partito, quella organizzazione, decade automaticamente. Non che devono essere due terzi, un terzo, eccetera, eccetera, roba da certosini, no? E allora, secondo me, questa questione della, che pone il Vangelo di oggi su questi due argomenti ci aiuta a capire, ci potrebbe aiutare a capire per approfondire, ma non abbiamo il tempo. Il tema dell'adozione, come adozione, questo vale per la coppia anche. Voi pensate che la fecondità di una coppia sia nei figli? E tutte le coppie che non hanno figli? Allora il matrimonio non dovrebbe essere valido. Il primo figlio o figlia della coppia è la coppia stessa. La fecondità della coppia è che i due generano se stessi nel momento in cui decidono di legare le loro volontà l'uno all'altro e devono prendersi cura ciascuno dell'altro come proprio figlio. Non è solo marito, moglie o convivente, quello che è. Tu, da questo momento, sei mia figlia. Io ho il dovere di proteggerti, il dovere di prendermi cura, il dovere di assisterti, perché sei minorenne nel concetto di figlio, non nel concetto di minore età. E io e tu sei mio figlio, per cui io ti devo curare come figlio e ti devo portare alla maggiore età. Questa è la responsabilità dell'adozione. Cioè ti adotto non perché sei mia moglie o mio marito, ma ti adotto per eccesso di amore. Perché io non mi so contenere. Perché ho tanto amore, per cui è necessario che o lo scelgo di buttarlo via, oppure se sei disponibile io te lo regalo. E non c'è nulla di più grande di ciò che si regala, e quando si regala qualcosa non si pretende indietro. L'amare gratuitamente significa donarsi senza pretendere in cambio nulla. E l'altra cosa, e concludo, è il concetto di tempo. Vedete, il profeta dice una cosa e 8 secoli dopo quella stessa affermazione viene riletta in una chiave completamente nuova, che non è tanto il concetto di tempo, quanto il fatto di dover vivere i nostri momenti non isolati nel momento in cui accade, perché il senso delle cose che accadono noi lo comprendiamo sempre dopo. Questa è una legge, vi dovete abituare a questo. Le capiamo sempre dopo, ecco perché dobbiamo avere la memoria di ricordare il passato per poter gestire il futuro, passando attraverso il presente, perché i fatti sono collegati insieme. Oggi io ho un comportamento, posso avere un comportamento che può essere positivo o negativo, può essere di un modo o di un altro modo, ma questo mio comportamento di adesso può avere origine una settimana fa, un mese fa, un anno fa. Ecco perché devo avere una visione completa della mia vita e della vita degli altri. Ecco perché non può esserci il giudizio, mai il giudizio, perché noi non abbiamo tutti i termini del problema, tutte le valutazioni, non ce l'abbiamo. Noi abbiamo la parzialità, la visione parziale delle cose. Ed è in questo che si inserisce il senso del limite. Noi siamo strutturalmente limitati. Il concetto di peccato è questo. Siamo limitati, non possiamo essere Dio. non siamo Dio. Il peccato di Adamo non è la mela o il pomo o la susina o la Macedonia. Il peccato di Adamo è semplicemente la presunzione di voler essere Dio di se stesso, cioè senza regola. E qui subentra il tema della legalità, cioè avere delle regole significa rispettare gli altri e le regole degli altri. E convenire, qui nasce la società che si mette d'accordo sulle regole da rispettare, da concordare, da condividere. Perché la società è un accordo, è un patto sociale basato sulla necessità strutturale, esistenziale del limite di ciascuno. E la società significa allora in questo contesto l'ambito protettore della singola persona limitata. Ecco perché in una democrazia matura il privilegio deve andare verso le minoranze, perché le minoranze sono le persone più limitate, che hanno meno mezzi, che hanno meno possibilità di affermarsi. Guardate quante cose vengono fuori da una semplice affermazione fatta 8 secoli prima, cioè 29 secoli fa. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Tutti noi siamo vergini che possiamo partorire un figlio. Tutti. E questa è una visione mitica della società. Non fermatevi alla semplice lettura materiale fondamentalista della Bibbia, perché la Bibbia deve essere letta in una visione cosmica. E questa visione cosmica dice che io ho un ruolo, anche se non lo comprendo in questo momento, ho un ruolo indispensabile nell'economia cosmica, nell'economia universale. Perché la mia esistenza è funzionale a me in quanto inserito dentro un contesto di limiti, di piccolezze, di immaturità, se volete, ma che sono indispensabili per creare l'armonia del tutto. Ognuno di noi è indispensabile nel suo limite. Ognuno di noi è indispensabile, è necessario nella propria piccolezza. E dobbiamo essere orgogliosi. Giuseppe, uomo giusto, significa colui che riconosce, secondo la Bibbia, i propri valori, i propri meriti, le proprie qualità e i propri limiti, i propri difetti. Impariamo a conoscerci, che è la via principale per presumere, pretendere di cominciare a conoscere Dio, chiunque esso sia, perché di Dio noi non sappiamo nulla. E allora, interrogando la persona di Gesù, noi possiamo intraprendere un viaggio che è un viaggio di avventura, un viaggio che ci introduce in una visione mitica che è la visione scientifica della nostra vita. Perché scientifica? Perché è reale, perché ci porta alle profondità di noi stessi, così come la storia della salvezza comincia con Genesi 12, versetto 2, e Dio disse ad Abramo: non vattene dal tuo paese, ma vai verso te stesso, lech lecha, vai verso te stesso. Questa è l'avventura di Dio, andare verso se stessi, che è il punto di partenza per andare verso Dio. Accendiamo la quarta candela. e voi siete a pagina 61. Signore, è il quarto cielo, principio dell'avvento, sia luce nella vita, sia fuoco nelle scelte, fiamma che avvolge il cuore nell'olio dell'attesa. La fiamma il cielo arde e mai lo consuma, si abbevera al tuo pozzo col secchio di preghiera. Lo spirito infuocato tu versi nel roveto del cielo che si scioglie, danzando a piena gioia il dono della vita. Contempli il volto orante, o Santo di Israele, che resta qui ardente a farti compagnia nel simbolo del cielo. Di ardere e bruciare ci chiedi ovunque siamo, perché con ambole tendenze del cuore il bene e il male amarti noi possiamo. Si scioglie l'assemblea, o Santo di Israele, nel mondo noi si torna, restando qui oranti, col cuore modellato, in ogni incontro generante e in cera trasformato. È avvento, Signore, il tempo dell'attesa, l'eternità del tempo che segna la Tua Chiesa, che scava il nostro cuore, donato e ritrovato. Amen.
Benediciamo l'acqua, simbolo della parola di Dio che abbiamo proclamato. Come la siccità simboleggia la sua mancanza. Essa richiama la nostra storia della salvezza, dalle acque del Mar Rosso fino all'acqua del nostro battesimo. Il sacramento della riconciliazione dai padri della Chiesa nei primi 4 secoli era chiamato il secondo battesimo o seconda tavola della salvezza. Preghiamo Dio Padre perché nel sacramento della riconciliazione e del perdono rinasciamo alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo.
A pagina 70.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, hai creato l'acqua di vita che purifica.
Gloria a te, o Signore.
Tu hai predicato l'annuncio del regno col Vangelo della conversione del cuore.
Fin dalle origini del mondo, il tuo Spirito si librava sulle acque della creazione.
Nelle acque del diluvio hai prefigurato la morte e la salvezza del battesimo.
Nell'arca di Noè hai anticipato il fonte battesimale, tavola della nostra salvezza.
Hai liberato Israele dalla schiavitù facendogli attraversare illeso il Mar Rosso.
Hai voluto essere battezzato nell'acqua del Giordano come povero tra i poveri.
Dalla croce hai versato dal tuo fianco sangue e acqua, spirito e profezia.
Hai inviato gli apostoli a battezzare i popoli nel nome della Santa Trinità.
Hai perdonato la donna samaritana e hai avuto misericordia per l'adultera.
Sulla croce hai perdonato i tuoi carnefici, coloro che ti toglievano la vita.
Hai dato alla tua Chiesa il potere di peccare i peccati a chi si converte.
Gloria a te, o Signore.
Santifica quest'acqua, o Padre, con la tua potenza, perché rinasciamo alla vita.
Ti preghiamo, Signore.
Santifica quest'acqua, perché sia il segno della nostra seconda tavola di salvezza.
Ti preghiamo, Signore.
Santifica quest'acqua, perché ci rigeneri con la penitenza e l'Eucarestia.
Ti preghiamo, Signore.
Chiediamo perdono per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, facci rinascere a vita nuova perché purificati nel mistero pasquale del tuo Figlio, possiamo testimoniarlo in vita e in morte, per Cristo nostro Signore. Amen. Chiediamo perdono dei nostri peccati e delle nostre insufficienze, dei nostri fallimenti e dei nostri tradimenti, della volontà di fare il bene mentre ci siamo trovati a fare il male. Confessiamo che il Signore Gesù è il nostro Dio, il nostro Creatore e il nostro Redentore. Egli compie in noi meraviglie perché ci rigenera nella sua misericordia, che ci rigenera nel segno dell'acqua.
Ognuno di noi esamini la propria coscienza e si lasci pervadere dall'amore sconfinato di Dio.
Signore, Dio eterno e creatore del tempo, tu ci convochi a darti gloria.
Kyrie eleison.
Cristo, ti sei fatto schiavo della legge per liberarci da ogni schiavitù.
Christe eleison.
Signore, ti sei manifestato ai pastori esclusi dal tempio perché impuri.
Pneuma eleison.
Cristo, figlio del Dio vivente, nato da donna, nato sotto la legge.
Christe eleison.
Cristo, figlio della Santa Madre e Santo del popolo di Israele e della Madre Chiesa.
Christe eleison.
Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i nostri cuori e ci trasformi in sacrificio a te gradito. Nella gioia di una vita nuova loderemo sempre il tuo nome santo e misericordioso, per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore, morto e risorto per noi.
Amen. Signore nostro Dio e delle nostre madri, regna sull'intero mondo nella tua gloria e sorgi su tutta la terra nella tua maestà. Grande è la tua misericordia, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Tu conservi il tuo amore per mille generazioni, perdoni la colpa, la trasgressione e il peccato. Nella tua grande clemenza, volgiti a noi, tuoi figli, e ascoltaci.
Kyrie eleison, Christe eleison, pneuma eleison.
Ci accostiamo con fiducia al trono della grazia. Il Signore Gesù, per i cui meriti riceviamo la tua misericordia e otteniamo il tuo aiuto che ci converta al Santo Vangelo. Tu sei nostro Padre e nostra Madre, e a te ritorniamo, Dio dei nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e Signore delle nostre madri, Sara, Rebecca, Rachele e Lia, perché tu sei Dio, il Padre che è Madre.
Kyrie eleison, Christe eleison, pneuma eleison.
Perdonaci, Signore, e saremo perdonati. Purifica e saremo purificati. Kyrie eleison, Christe eleison, pneuma eleison.
Riceviamo l'assoluzione generale comunitaria. Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, vi conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. Io vi assolvo tutti, ciascuno e ciascuna, da tutti i vostri peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Lodiamo il Signore perché è buono.
Buono è il Signore, in eterno la sua misericordia.
Gioiscono ed esultano i giusti perché il Signore Gesù è venuto per i peccatori.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Amen.
In segno di ringraziamento e penitenza, a gloria di Dio che opera meraviglie, durante questa prima settimana dell'anno compiremo tre gesti. Diremo una parola di consolazione o di conforto, compiremo un gesto di accoglienza e di condivisione, pregheremo come ci suggerisce il nostro cuore per quanti sono lacerati dall'odio e dalla violenza, perché riscoprano la medicina del perdono. La pace del Signore abita nel vostro cuore e pone la sua tenda nella vostra anima.
E con il tuo spirito.
Ci siamo riconciliati con il Signore, riconciliandoci con le sorelle e i fratelli. Come promessa del nostro impegno di donne e uomini nuovi, per essere degni di bere l'acqua della parola da condividere nella profezia della vita, con chi incontreremo nel nostro cammino, memori della parola del Signore. Se tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Prima però di scambiarci un gesto di condivisione, di accoglienza, professiamo la fede che i nostri genitori hanno professato per noi e con noi nel giorno del nostro battesimo.
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la sua risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Ci scambiamo un gesto veramente profetico di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie. Rendere grazie a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre.
Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Kyrie eleison, Christe eleison.
La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita.
Profetizzò Isaia dicendo: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, Dio con noi.
Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore.
Tu, o Signore, ci dai l'Eucaristia, il principe dei segni, che dà a noi l'abbondanza della tua misericordia, che è Cristo Gesù.
E noi, nell'attesa della sua venuta, unita agli angeli, ai santi e alle sante del cielo e della terra, proclamiamo l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, tutta la terra è piena della sua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Si alzano le porte antiche e noi apriamo le porte del cuore per far entrare il Re della Gloria.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto, dato per voi.
Sei tu, Signore, il nostro Re fedele, e ci manifesti la tua gloria.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Nel dono della tua vita noi rinnoviamo la nuova ed eterna alleanza, la Torah perenne che hai scritto nel nostro cuore e nella nostra mente.
Fate questo in memoria di me.
Noi ti invochiamo, non tardare a risponderci e vieni, Signore. Maranatha, Signore nostro, vieni.
Mistero della fede.
Contempliamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e attendiamo il tuo ritorno. Ecco lo sposo, andiamogli incontro.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Tu hai chiamato Paolo, tuo servo e apostolo per vocazione, per annunciare il Vangelo della pace.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo.
Noi siamo il corpo del Cristo Signore, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne e costituito Signore secondo lo Spirito.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. In modo particolare ricordiamo le persone che abbiamo nominato all'inizio della Eucaristia, alle quali aggiungiamo tutte quelle che portiamo nel cuore, tutti gli ospiti che avrete in questo periodo, i vostri figli, i nostri nipoti, i nostri desideri, le nostre speranze, le nostre paure, i nostri limiti, i nostri sentimenti, che sono persone che abitano la nostra vita, e tutto l'ordine sacerdotale, che è il popolo dei battezzati.
Convertici, Signore, e noi ci convertiremo. Facci ritornare, e noi ritorneremo.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della risurrezione di tutti i defunti, che affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo la mamma di Mauro nel Pinin, nel giorno di Trigesima. Insieme a lei tutti coloro che muoiono in questa notte, in questo giorno, in questa settimana, in queste feste che accentuano la solitudine, la povertà, l'impotenza, specialmente tutti i migranti che muoiono nel mare, tutti i migranti che muoiono nei lager della Libia, della Turchia, della Macedonia, ai confini delle nazioni che si vantano di difendere le radici cristiane. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Anche noi, come Gesù, siamo generati dallo Spirito Santo per essere santi come Dio è santo.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Idealmente uniti insieme a Gesù sul Monte degli Ulivi, preghiamo come Lui ci ha insegnato. In greco:
Padre nostro che sei nei cieli, Pater hemon hoen toi sura nois, sia santificato il tuo nome, hagia seto to onomasu, venga il tuo regno, el seto e basileia su, sia fatta la tua volontà, genel seto to telemasu, come in cielo, così in terra, hos enurano, cae epiges, Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tonarto hemon, ton ebiusio, dos hemin semeron. E rimetti a noi i nostri debiti, cae afes emin, ta ofeiremata hemon. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, hos cae hemeis afecame tos ofeileta is hemon. E non abbandonarci alla tentazione, cae me eis enenches hemas, eis peras mon. Ma liberaci dal male, Allah criusa yemas, abo tu poneru. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato dal mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Sarà chiamato Emanuele, Dio con noi.
Prima della benedizione e la preghiera conclusiva, do l'ultimo avviso. Da oggi, dopo la messa, la Chiesa resterà chiusa fino a domenica 5 gennaio compreso. In fondo alla Chiesa avete l'articolo che ieri è stato pubblicato nell'inserto nazionale della Repubblica sul significato di questa chiusura, che è una chiusura materiale, ma è l'affermazione di una apertura ancora più grande. E le ragioni le trovate in quest'articolo, ne ho fatte alcune copie, oppure le trovate in internet. Per cui ci vedremo lunedì 6 gennaio per la festa dei popoli o festa della Epifania, della manifestazione del Signore. Adesso, dopo l'Eucaristia, potete vedere lì in quell'altare gli ultimi rimasugli dell'oggettistica fatta dal centro anziani nostro Cuore Giovane, animato da Manuela, che è qui. Tra l'altro oggi è la sua festa, perché Manuela è Emanuele, Dio con noi. Noi abbiamo la Manuela con noi e ci basta. Sarà lei a darvi, io direi, siccome resteremo chiusi fino all'Epifania, se le cose che sono lì vi piacciono prendetevele e se volete lasciate qualcosa, poi la parrocchia farà il resto. Auguro a tutti non un buon Natale, ma vi auguro di essere voi stessi e di essere capaci di andare verso voi stessi. Preghiamo.
O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che con la parola dei profeti ha annunciato il Messia, ci doni la sua benedizione.
Amen.
Il Signore che invita gli apostoli a predicare il Vangelo nella vita, ci consoli e ci rafforzi.
Il Signore che chiama Giuseppe a farsi carico della salvezza, ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore che ci manda nel mondo come testimoni rinati e risorti, ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
La messa è conclusa come celebrazione, continua nella testimonianza della vita, andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Vi lascio il microfono per salutare Alessandra ed Enzo, che sono impossibilitati ad essere con noi.
Ma che ci sono
lo stesso.
Auguro
a tutti una buona settimana.
Enzo, auguroni e auguri anche ad Alessandra, ci uniamo agli auguri che Don Paolo ha fatto a tutti. Se ci dimentichiamo di qualcuno è solo per l'Alzheimer, ma vi ricordiamo tutti, eh? Auguri.
Ciao Enzo, sono Anna un po' raffreddata, un bacione a te e alla tua famiglia, ciao. Ciao Alessandra, buone cose.
Ciao Enzo, sono Elena, buon Natale.
Enzo, tanti auguri, sono Silvia. Alessandra, tanti giorni di gioia.
Tanti auguri.
Ciao Enzo, sono Mauro, ci vediamo a Torriglia.
Ciao Enzo, un caro saluto, sono Giacomo.
Ciao Enzo, saluti anche da me, Claudio, ciao.
Ciao Enzo, ciao Alessandra, auguri di un buon anno. Maria Rita e Giovanni.
Ciao Enzo, ciao Alessandra, sono Fleana.
Sono di nuovo Claudio, saluti anche ad Alessandra, mi ero dimenticato, ciao.
Ciao Alessandra, sono Chris, buon Natale, ciao. Ciao Enzo, come stai? Buon Natale, io saluto, sono Chris. Enzo, ciao ciao.
Enzo, ciao! Tanto tempo, guarda, ti faccio il mio saluto. Ciao, ciao!
Ciao a tutti, ciao Enzo, ciao Vangi. C'è anche Elisa qua che vuol salutare. Ciao, è stata coraggiosa venire. Ciao a tutti, Maria Paola.
Auguri a tutti di buon Natale.
Ciao Alessandra, tanti belli auguri, sono Elisa. Ciao Enzo, ciao ciao.